Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dalla litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Credo che tutti abbiamo nelle orecchie le beatitudini, le otto beatitudini che l'Evangelista Matteo registra nel suo Vangelo. Qui siamo con l'Evangelista Luca, che non pone le otto beatitudini, ma fa quattro e quattro. Quattro beati e quattro guai. E anzi, mentre Matteo dice che Gesù ha proclamato le otto beatitudini sul monte, come a dire la nuova legge, come Mosè, che appunto è salito sul monte, ha portato il decalogo, così Gesù, le beatitudini. L'Evangelista Luca, invece, osservate, racconta un altro momento, immaginiamo, della vita di Gesù. Gesù più volte avrà espresso le stesse cose, inevitabilmente, e dice che Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. Dov'era Gesù con i dodici? Ecco, era salito sul monte a pregare e poi lì sul monte, dopo che aveva passato una notte a pregare, aveva scelto i dodici chiamandoli per nome. Adesso scende sul luogo pianeggiante. Potremmo dire Gesù viene dove siamo noi, viene alla nostra bassezza, viene dentro la nostra vita. E ci guarda in faccia. Infatti, ancora una differenza che c'è tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca è che nel Vangelo di Matteo Gesù dice: beati i poveri, beati coloro che piangono. Qui invece Gesù dice: beati voi poveri, beati voi che avete fame, come guardandosi negli occhi, proprio parlando a noi. La folla, osservate, c'erano i suoi discepoli, ma gran moltitudine di gente che veniva dalla Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro, Sidone, come dire, non soltanto le città ebree, diciamo così, ma anche le città dei pagani. Quindi potremmo dire quasi un concentrato di mondo c'era lì. E Gesù dice a loro: beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora siete saziati, beati voi che ora piangete, beati quando vi odieranno, vi insulteranno. Però Gesù guarda negli occhi ancora e non vede soltanto che davanti ha tanta gente povera, tanta gente che ha fame, tanta gente che piange per malattie, per vari motivi, tanti che sono perseguiti. Vede che ci sono anche: guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi. Ma cosa vuol dire tutta questa roba? Perché Gesù ci dice questo? Perché Gesù sa dove trae origine la felicità dell'uomo. sa quello che in fondo sappiamo anche noi, che magari cerchiamo la ricchezza, cerchiamo la vita bella così, la vita pensierata, ma poi ci accorgiamo che neanche i soldi, che neanche la casa, magari neanche la salute ci rendono veramente felici, che la felicità viene proprio da un'altra parte. Direi che la felicità viene, mi esprimerei così, viene da un bisogno consolato. Tutti noi abbiamo bisogno di guardare, abbiamo bisogno di respirare, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno soprattutto di amore. Quando vai in strada, quando sei a casa, quando entri a casa tua, hai bisogno che qualcuno ti guardi negli occhi, che qualcuno possa dire anche senza parole ti voglio bene, si lasci amare anche da te. Il principio della felicità umana viene proprio da qualcuno che è di fronte a noi e che ci ama interamente. E qui scopriamo il valore anche della prima lettura, che è come uno schiaffo. Avete notato la prima lettura? Le prime parole della prima lettura sono proprio una sberla. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non è che il Signore voglia maledire nessuno, ma dice: guarda, se tu ti fidi dell'uomo, cioè della tua potenza, della potenza degli altri e della collaborazione umana, e metti la tua speranza soltanto in questo, guarda che ti va male. Non basta, non bastano le opere umane, intanto perché tante volte sono non buone, cattive, ma anche quando sono buone non reggono il peso del nostro bisogno, il peso della nostra domanda. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. E fa l'esempio bellissimo dell'albero che è piantato sull'argine, sulla riva del fiume, perché quello avrà sempre l'acqua, potrà crescere rigoglioso, avrà dei buoni frutti. Ecco, l'uomo che confida nel Signore. E l'abbiamo letto questo nel profeta Geremia, ma voi sapete che anche il primo salmo comincia così, proprio: beato l'uomo che confida nel Signore, sarà come l'albero. Proprio è un esempio che rende benissimo. Noi dobbiamo stare attaccati al Signore per avere la sorgente della felicità. Dobbiamo stare attaccati, direi, a chi cammina, a chi ci mostra il Signore. Non nel senso che gli altri non li curiamo, anzi, per tornare nel mondo proprio ricchi di una grazia più grande, ricchi di una benevolenza più grande, ricchi di una misericordia più grande, ma mostrando a tutti che la felicità non è frutto delle nostre mani, non è frutto delle nostre macchine, dei nostri cellulari, delle nostre case, dei nostri soldi, delle nostre banche, delle nostre politiche. Ciascuno faccia la sua parte, usando bene i soldi, facendo bene la politica, facendo bene tutto ciò che umanamente va fatto bene. Ma il cuore dell'uomo desidera altro. E ciò che ci rende contenti di stare al mondo è proprio questa radice profonda che è nel cuore di Dio. Ma dobbiamo ricordare bene, per capire questo, quello che Paolo ci dice nella seconda lettura. Quello che Paolo ci dice nella seconda lettura dice: Cristo è risorto dai morti. E dice, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Ma se Cristo è risorto, voi siete viventi. Ecco, è una nuova vita che è entrata in noi. Pensate al nostro battesimo, non è una cerimonia il battesimo, è un innesto in questo albero di vita che è Cristo risorto. È una vita nuova. Noi abbiamo la radice nel cuore, attaccati a Cristo, di una vita nuova, che significa di una vita piena di speranza, di una vita piena di energia, di una vita piena di amore perché riconosciamo che Lui ci ama. Ci alziamo la mattina e sappiamo che siamo figli amati, non siamo buttati là. E ci capitano disgrazie, ci capitano contraddizioni, fatiche, ma non spengono, anzi ravvivano questa speranza, questo abbraccio del Signore verso di noi. Quante volte lo vedo anche in persone malati, persone profondamente malate che sanno sorridere. Perché? Perché sono amate, non perché sono malate. La malattia spegne, la malattia stronca, eccetera. Tutte le disgrazie del mondo ci fanno male. Ma un bambino che è malato e che tiene la mano della mamma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Se tu sei malato, addolorato, affaticato e qualcuno ti guarda con amore, ti sta vicino, è un'altra cosa. Se tu sai che tutto quello che vive non va perduto, ma il Signore apre per te l'amicizia di questa terra e le porte del paradiso, è un altro modo di vivere. Ecco, è un'altra mentalità, quella proprio che domandiamo sempre di avere e quella che vorremmo passare ai nostri figli, ai quali non possiamo dire soltanto che i soldi salvano la vita, perché non è vero, che il benessere ci fa star bene, perché non è vero, perché ci fa star bene questo amore di Dio che possiamo sperimentare nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, che possiamo far fiorire domandando al Signore nella nostra miseria: salvaci Signore, noi siamo tuoi, tuoi figli, amati, consolati, rinnovati ogni giorno dalla tua grazia e dalla tua misericordia, per cui neanche le nostre cattiverie, i nostri peccati si spengono, perché il Signore ci ravviva sempre con la sua misericordia. Domandiamo di percorrere proprio questo percorso delle beatitudini per avere la grazia, la pace, la gioia del Signore con noi.